uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno a The Soup of the Day, a quella smemoratina, smemorina di Angela Prudenzi.
Perché... Ma no, smemorina.
No, smemorina, confusina. Spieghiamo perché ti sto dando tutti questi epiteti.
E anche gentili.
Gentile.
Rispetto a quello che ho combinato.
Un po' rincoglina.
Mi sono frusciata con voi, come si dice. Ho fatto la ruota del pavone pensando di dover andare poco dopo la fine della nostra zuppa a cucinare veramente.
Invece
mi sono andata al computer, ho aperto la posta. E nel cliccare sul link Zoom mi sono resa conto che in realtà l'appuntamento era per oggi. Ecco, quello che ho combinato. Quindi tutto giusto quello che ho detto, peccato che sarà tra poco. Come tra poco ci sarà un altro appuntamento.
Quindi
perché,
ti sdoppi?
Mi sdoppio perché prima parteciperò a una round table dedicata al cinema delle donne per il Trieste Film Festival e poi subito dopo per il braccio armato, cioè per il mercato When East Meets West, mi trasformerò nella chef numero uno di Roma, no, del mio quartiere, forse di casa.
Ma si può sapere che ieri non me l'hai detto cosa cucinerai?
Ma no!
Non si può sapere, ma ci riprovo. È il secondo giorno, io ci provo. Prima o poi lo scoprirò. Speravo di scoprirlo oggi, visto che sarebbe dovuta avvenire ieri. Ma va bene, diciamo. Ok, però bene che invece questa round table sulle donne, su quello ci dovrai dire di più.
Sì, però ho scoperto che c'è di peggio, perché non so se avete letto qualche giorno fa la notizia di un signore abbastanza, come dire, danaroso, che anni fa aveva fatto scorta di Bitcoin, ma per decine di milioni, insomma, non così. E si è scordato la password per accedere al conto e poter disbloccare.
Ma la cosa drammatica,
ma la cosa drammatica non è che funziona come se succede a noi, che se a un certo punto richiami il numero verde della banca e ti aggiornano e tu puoi cambiare password. Lì no. Se te la sei dimenticata, te la sei dimenticata.
No, dai, non
quindi
ci
che vuoi
sapere.
Che sia aver fatto confusione su una data.
E vabbè, passiamo a parlare di cose ben più liete oggi, in realtà, perché qualche giorno fa nella nostra chat di WhatsApp tu mi hai girato una cosa molto bella, un estratto di un'intervista di Paul Newman all'Actor Studio, in cui lui raccontava come era arrivato a fare l'attore, e avevamo commentato anche quella splendida voce che aveva. E sì, guarda caso, oggi sarebbe stato il compleanno di Paul Newman.
È vero, nato il 26 gennaio, per l'appunto, nel lontano 1925. Abbiamo detto voce suadente? Sì, effettivamente, voce stupenda. C'è chi dice che quella voce fosse il frutto di sigarette che fumava a manetta e anche di buone dose di whisky. Adesso questo no, noi non possiamo... come dire, né dire vero oppure no, fa parte tutta di una campagna denigratoria. Certo è che a quell'epoca gli attori, come dire, non si facevano mancare niente, come oggi del resto, e, vabbè, però lui lo ricordiamo per molto altro. Paul Newman è fantastico, insomma, è uno degli uomini più belli che si siano mai visti al cinema, almeno per quello che mi riguarda. Occhi meravigliosi, indimenticabili, e anche talento, perché insomma fosse solo la bellezza, invece era dotato di un grandissimo talento, ha vinto non a caso molti Oscar, addirittura 3, E, però la, la cosa strana è che il primo Oscar non è stato vinto per un film, ma alla carriera, perché sai che prima usava questa strana cosa che gli Oscar arrivavano anche per non per, insomma arrivavano molto prima come Oscar alla carriera. Infatti lui l'ha ricevuto nell'86 e aveva 61 anni, insomma relativamente presto. Poi l'anno dopo lo ha vinto come, nel, come miglior attore quindi nell'87 e poi nel 1994 gli è stato consegnato il premio Oscar umanitario. E ecco, sappiamo, sì, sappiamo che lui è stato come dire, un attivista di molte cause, forse ti tornerà alla mente che aveva anche aperto una, un'azienda di tipo alimentare in cui produceva e produce tuttora, perché credo che, se ne, che esista ancora, dei, dei prodotti biologici che si chiamava Newman's Own, e il ricavato veniva dato in beneficenza. E poi si è occupato di tantissime altre, altre situazioni in cui insomma c'era bisogno di esserci e lui c'è stato. Aveva, ha seguito programmi per i bambini malati, ha seguito progetti per l'Africa, insomma, quindi un Oscar più che meritato, come dire, straordinario sullo schermo, straordinario nella vita privata, insomma. Ma lo vogliamo ricordare qualche titolo?
Qualche.
Che dici te?
È difficile. Qualche. Qualche.
Non so, lassù qualcuno mi ama? Sì, butto, butto a caso uno. La lungo estate calda?
Oddio.
Anche quello. Capito?
Fa venire il caldo cioè, anche in questa giornata così.
Sì, sì, lo spaccone, Had il selvaggio, quelle magliettine, vabbè, basta. Intrigo a Stoccolma, dai, e poi Il colore dei soldi.
Che, ma per non parlare di il, del film che ha dato il nome al grande Sundance Film Festival, quello insieme a Robert Redford. Butch Cassidy, cioè, voglio dire, aiuto, aiuto. Devo dire che io me lo ricordo anche già grande e adulto nel Il colore dei soldi.
Esatto, per il quale vinse
l'Oscar. Il tuo amico e Tom, torna, ritorna Tom.
Esatto, e io non posso a questo punto non citare La stangata, perché ecco, insomma, è un film epocale anche quello, vabbè, poi possiamo anche dire per chiudere che era un patito di auto,
vedi?
Collezionista, no no, ma lui ha gareggiato, è partecipato alle 24 ore di Le Mans, che è considerata la più importante gara di categoria, insomma di auto da corsa non da Formula 1, e anche la più faticosa, perché si guida 24 ore, è vero che si danno il cambio a un certo punto, però si, voglio dire, stancantissima, e poi pensa a guidare a grande velocità al buio, insomma mica una passeggiata, e insomma pensa quante anime, è fantastico, oltre ad essere un attivista politico, pensa che Nixon disse di lui che era uno dei suoi peggiori nemici e lo aveva messo nella, proprio nella lista nera ufficiale, insomma dichiarato, quindi ha tante cose per, come dire, di note di merito per essere amato.
Ci vorrebbe una retrospettiva, sai, di quelle popcorn, patatine e Paul Newman.
Sì, ma magari guardando qua e là in streaming, adesso sono talmente tante le piattaforme che offrono anche film del passato, che secondo me diciamo qualche giorno in sua compagnia piacevolmente potremmo passarlo.
Speriamo, cerchiamo e vi facciamo sapere. Fred. E dopo questa piccola pausa sono tornata con Angela Prudenzi, ma c'è anche Angelo Acerbi che è tornato.
Eccoci,
buongiorno.
È tornato e ve lascio sole un giorno, uno 24 ore.
C'hai ragione.
Guardate che popò di macello che avete fatto, io no.
No, vabbè, adesso non ci umiliare, dai, ti prego.
No, però è che viviamo talmente nella performance, come dicevo, una pubblicità tempo anziani che ogni tanto sta performance ci passa sopra e non ci rende conto. Ecco, questo succede.
Comunque, hai fatto poi shopping? Ovvio,
che sai che tu appena poi finirai la tua cooking lesson dovrei dirci tutto.
Vi dirò tutto.
Ecco. Okay. Anzi, io la voglio risentire tutta. Voglio un video personale. Io e Angelo solo spettatori e tu la che cucini ognuna in inglese.
Ognuno a casa sua in cucina con certo. Tutta la roba pronto a fare quello che tu comandi.
Sì. Ma con grande gioia lo farò.
Benissimo, allora questo è l'appuntamento, lo stiamo dicendo in diretta, per cui non puoi tornare indietro. Angelo, come avrai sentito, intanto per tornare mediamente seri, abbiamo iniziato io e Angelo, a parte ecco a mettere la defiance, abbiamo iniziato parlando di un compleanno, quello di Paul Newman. C'è un'altra persona che oggi compie gli anni ed è Ellen DeGeneres.
Un po' meno ne compie, un po' per lei, un po' più giovane.
No, soprattutto ne compie.
Ne compie, esatto, un po' più viva.
Esatto, vero, acuta osservazione, mia collega. No, la Ellen DeGeneres che si sta riprendendo da quella che come si chiama shitstorm gigantesca in cui è stata travolta lo scorso anno, per una cosa che poi non si è mai chiarita veramente, non si capisce. Lei è molto amata e molto odiata negli Stati Uniti, quella cosa che era successa, che era in due parole lei che era stata accusata di trattare i suoi subalterni in modo disumano all'interno del suo staff, l'aveva messa all'agonia, tanto che le aveva lasciato la trasmissione, si era scusata pubblicamente online, anche se continuava a dire che lei non ne sapeva niente. Questa cosa non si è mai chiarita, pare sempre che sia stato, cioè che dicessero che gli ordini violenti arrivassero da lei quando lei invece non era a conoscenza. Lei ha fatto un po' di repulisti in casa, ha fatto un po' di pulizia di primavera, ha mandato via, rifatto lo staff, ha rimesso un po' in piedi le cose.
Quelli.
Poi complice anche, e forse a vantaggio suo, il lockdown, e quindi la trasmissione è stata comunque sospesa per ovvi motivi, veniva fatta in maniera molto così saltuaria online da casa sua. Lei faceva comunque sempre i suoi soliti post, i suoi soliti stories su Instagram, e adesso ha ricominciato a fare la trasmissione in studio con il pubblico a casa, sempre con una con una forza economica dietro notevole, perché il pubblico a casa è in studio e su ogni sedile dello studio c'è uno schermo con una persona collegata da casa, tipo 100 persone collegate da casa, 100 schermi, quindi una cosa proprio altro che Maria De Filippi col plexiglass, non so come dirti, cioè qua sì. Si proprio
qui proprio. In più ha avuto il Covid e
più ha avuto il Covid anche, tanto per non farsi mancare niente. E no, si sta riprendendo, si sta ricostruendo un po' la l'immagine. E
ricordiamo che lei era stata anche insignita, credo, di una medaglia, mi pare, una medaglia che dà il presidente degli Stati Uniti, era Obama. Ah,
certo, sì. Ma lei poi è una stata sempre molto molto combattente per la comunità, essendo una donna lesbica si è sempre spesa. Poi è diventata un po' buonista crescendo con questa trasmissione che era un po' la celebrazione del suo ego, però lei è riuscita ad avere sulle sue poltrone chiunque. Sì. Quindi voleva dire che l'impatto televisivo, l'impatto mediatico del personaggio è rimasto e rimarrà ancora, secondo me. Adesso le va di nuovo bene che ha questa forma anomala di trasmissione, quindi non può avere ospiti, quindi insomma tutti questi talk show americani si stanno arrabattando per cercare di trovare un modo per andare avanti che sia comunque televisivo e che crei comunque spettacolo, cosa che sta facendo anche lei. Vedremo cosa succederà.
Angela, tu la segui?
No, devo dire no, ogni tanto, più che altro perché confesso non ho mai avuto una grande simpatia verso di lei, istintivamente è un personaggio che in qualche modo mi respingeva, chissà, forse ho visto i suoi lati oscuri, ed è per questo che me ne
senza
sono
rendere conto ti arrivavano dei vibes molto molto negativi.
Sì, perché io sento.
Oltretutto l'anno scorso aveva fatto anche un o due anni fa, non mi ricordo, aveva fatto anche uno special su Netflix, era ritornato in teatro a fare di nuovo
stand-up comedian
come faceva prima, ed era stata abbastanza divertente, anche se era un po' legnosa perché non era più abituata, però era molto divertente lo stesso. Va bene, vedremo. Dai.
E a proposito di stand-up, dovremmo parlare della serie che ha ripreso con la nuova stagione, cioè Chiama il mio agente.
Ah, certo.
Ma ne parleremo. Perché
anche perché
c'è un
io la devo recuperare, io non l'ho mai vista.
Proprio con questo, perché c'è una delle attrici, delle guest star che affollano la serie, che è la Kimberlyn, che decide di abbandonare la sua carriera, che va benissimo, per andare a cimentarsi di fronte al pubblico, con risultati che non sveleremo. No. Ma torneremo su questa serie.
Sì, assolutamente. Sì. Intanto piccola pausa e torniamo al nostro amore di sempre, i festival. Fred. Ve l'avevamo anticipato, torniamo a parlare da Festival Insider. È uscito da qualche giorno un articolo che ha attratto la nostra attenzione su Screen International, scritto a sei mani da ben tre giornalisti e redattori di Screen. Si chiama 50 film europei che potranno tentare i direttori di festival nel 2021, e cari Angelo e Angela, c'è l'imbarazzo della scelta.
Sì, cioè tutto dove ti giri cadi bene, insomma, sì, almeno sì. Sulla carta.
Se fossero tutti buoni, ovviamente, a parte i nomi.
Certo.
Sì, beh, infatti a volte le perle sembrano perle, però se le vai a mordere si toglie la pellicola, quindi dovremo vedere. Però sulla carta è veramente un parterre de roi. E de Ren, anche visto che ci sono anche le donne, e alcuni titoli erano già dati per Cannes, ne abbiamo già parlato, fissati Cannes 2020, tipo Annette di Leo Carax, il film di Stéphane Brisé era un altro di quelli già affermati, sicuri al concorso, Benedetta di Paul Verhoeven, insomma ce n'erano talmente tanti, almeno 15 di questa lista erano già dati a Cannes 2020. A questi se ne sono aggiunti altri che sono terminati come post produzione in prossimità di Venezia o subito dopo, che però sono scomparsi dall'orizzonte. E ora?
C'è una quantità di francesi impressionante, sia francesi che coproduzioni francesi, ce ne sono tantissime.
Guarda, qui parliamo di 50 film europei che possono tentare. Allora, 50 film europei già sono due concorsi, cioè già sono il concorso di Cannes e il concorso di Venezia.
Sì.
Ma avanzano,
avanzano.
50 titoli non ci stanno.
Consideriamo che non sono considerati, cioè consideriamo che non sono considerati, scusate il gioco di parole, i film inglesi che non sono più Europa.
E non sono ancora considerati film inglesi. Ecco, e tu invece sei pronto a dirci quali sono i titoli? Perché
prontissimo, appena volete io vado.
Vai a dirci qualche autore pesante.
Film inglesi, quelli più di cui si aspetta di più, sono 11 e non so, si può cominciare da Terence Davis ad esempio con Benediction, oppure si può andare ad Andre Arnold di American Honey, che ha fatto una produzione UK su una storia, cioè si sa pochissimo di questo film, però è un ritratto molto ravvicinato della vita quotidiana di due mucche, e il film si chiama Cow Mucca. Quindi chissà, cioè, che detto così è ridicolo, ma nelle mani della signora chissà che cosa riesce a tirare fuori. E poi Jane Campion ad esempio, che torna con The Power of the Dog, Joanna Hogg, poi c'è non so, adesso se volete continuo, ma ce ne sono tantissimi. In più c'è, oltre agli autori, appunto sono gli attori che fanno la differenza, perché ad esempio c'è una regista francese, però con una produzione UK, Eva Husson, che nel cast di questo film che si chiama Mother in Sunday ha Olivia Colman e Colin Firth, per esempio. Quindi voglio dire, l'attrattiva dei film, a parte chi l'ha fatto e chi l'ha scritto, e anche chi ci recita, quindi ci sarà veramente una guerra con le sciabole, secondo
sì,
me.
Sì, anche perché 50 più 11 siamo a 61, quindi concorso e fuori concorso. Ecco, dell'altra lista io faccio qualche altro nome. Vai, allora, vai, vai. Ulrich Seidel.
Madonna, poi Wicked Game si chiama, già sono inquietata, già.
Sono già spaventata.
Sì, pure io, tantissimo.
Esatto. Poi Ruben Östlund, che sarebbe il regista che vinse la Palma d'Oro nel 2017 con The Square, quindi esatto. Anche qua c'è insomma da aspettarci qualcosa di importante. Poi l'ultimo film di Ildiko Eniedi, lo stiamo tutto aspettando, attori principali Léa Seydoux e Louis Garrel, anche qua due nomi di quelli che proprio sconosciuti. Poi non ci scordiamo che c'è il nostro Mario Martone pronto, che ha fatto il film con Tony Servillo dal titolo Qui rido io, dedicato all'attore Edoardo Scarpetta. E poi dalla Russia Kirill Serebrennikov, autore bello strano, ma che insomma il festival trova sempre un posto di riguardo. Almodovar, chissà se ce la fa a finire il film,
chissà se riesce.
Kirill Sokolov, altro russo degno di nota. E poi
c'è Ozon, ad esempio.
Io sono uno.
Spara all'italiano.
È stata la mano di Dio.
Oh, è lì che vi voglio.
Che il Sorrentino ha finito neanche un mese e mezzo fa. Ho un'amica che ci lavorava sul set e parliamo proprio al massimo di 2 mesi fa. Quindi chissà.
Beh, farà le corse per essere
a Cannes, vero?
Ecco, accanto a Moretti, perché altro nome che è sicuro al 100% è sicuramente Nanni Moretti,
che l'aveva messo in freezer il film.
Era in freezer. speriamo che si sbrini, però è così.
Vabbè, ma sarà poi pronto, no? Cioè, Moretti,
beh, certo, dico, che è pronto, perché se era pronto è sicuro, però voglio dire, quanti sono già i film collocati? Tantissimi. E poi non puoi dire a un autore come Ozon o a Sorrentino per questo giro state fuori concorso, perché ovviamente autori di questa statura vogliono andare in concorso.
Sicuro che bisognerà fare delle rinunce, cioè il lavoro dei selezionatori sarà molto più difficile, credo, quest'anno. Angela, da selezionatrice, che ne pensi?
Sì, penso che le rinunce saranno parecchie. È chiaro che prima di tutti a rinunciare dovrà essere Canna, quindi il mal di testa più grosso lo avranno loro. Sai, una volta che è uscita la quota Cannes diventa tutto molto più semplice, perché il mal di testa si riduce a metà.
Certo.
A quel punto invece dover decidere su, ora saranno, diciamo che ne verranno fuori altri, potranno essere 70-80 titoli buoni, perché dobbiamo anche considerare non solo concorso e fuori concorso, ma anche il Setter-Gar. Ecco, di questi 70-80 titoli tutti non troveranno posto, quindi insomma, bel mal di testa.
Anche
però,
perché ci sono tutti i film non europei, peraltro, che devono anche rientrare in questo.
Tutto l'Oriente, sì, qua
tutto l'Oriente,
un paio
gli
di
Stati
titoli,
Uniti,
ma
voglio dire, ce n'è.
Sì, qua ci sono un paio neanche in Sud America. Questa lista non riporta il Sud America.
E sappiamo che specialmente Venezia col Sud America gli va giù pesante,
sì, ma anche Cannes gli va giù pesante. Beh, ad esempio, tra i titoli che dovrebbero essere pronti c'è anche il nuovo film di Michel Franco, quindi insomma,
compagno mio,
tutti, compagno tuo,
l'amico mio, Bissella,
così ci divertiremo molto.
Sì. No, ci sarà, speriamo di riuscire a vederli tutti da una parte o dall'altra, comunque, questi titoli, anche perché io il film della Sinisha Ma vorrei vederli in fretta.
Oddio, veramente.
Proprio in frettissima, ecco. Ma io adesso dirò una cosa molto impopolare.
Ecco, ora tremo
tutto.
Dico,
non la dico.
Io lo so che stai per dire una cosa che mi ha fatto molto soffrire quando l'hai detta.
Che non ho amato il ritratto della Giovane in Fiamme.
Lo so, ma capisci, magari questo Angela. Ti piace, perché lo so, non ho fatto finta di non capire bene. Parlo d'altro.
Vedi, stai. Okay. Stai...
Ah, cosa mangi a pranzo?
Cosa cucini a domani?
Parliamo di Angelo che ha fatto compere con i saldi.
No, parliamo sempre della Chammà che torna al contemporaneo e torna a trattare la storia di due ragazzini di 8 anni, che è la sua, che è
il suo core business,
diciamo, perché lei appunto con cioè col suo primo film ha vinto tutto quello che poteva vincere da tutte le parti, è stato anche un successo commerciale incredibile rispetto a quello che uno si aspettava da un film del genere, di una sconosciuta che aveva come protagonista una bambina maschiaccio, no?
Sì.
E quindi è riuscita. Vediamo. Poi c'è Jaco Diar, c'è anche il nostro Joaquin.
Sì, ah, certo, c'è Carrera, autore che amo molto. Il titolo che, come dire, sul quale ho puntato la mia attenzione, però, è Benedetta di Paul Verhoeven.
Io sono curiosissima, perché, oddio, sto impazzendo.
Io adoro Virginie Efira, un'attrice che amo follemente, e poi perché l'idea che lui possa aver realizzato un film su una suora lesbica nel periodo del Rinascimento, insomma, già in Italia mi stuzzica, devo dire.
Però ecco, questo è un altro di quei film che è pronto da un'eternità.
No, questo era Cannes 2020.
Quindi appunto.
No, era annunciato e è stato ritirato poi... anche dalle uscite e posticipato a maggio 2021. Quindi insomma, diciamo, non gli è stato chiesto un sacrificio in vano.
No, dici che come è un po' telefonata la partecipazione.
Direi che è telefonata.
E ne vedremo delle belle, miei cari. Ascoltiamoci un po' di musica. Fred Film Radio. Ed anche per questa puntata di martedì mattina ad Supo The Day, Angela ora ci consiglia cosa vedere stasera. Dopo ieri con i filmoni di genere, ora non so cosa aspettarmi.
Si continua con il genere, Chiara, perché insomma, non potevo esimermi dal consigliare un film che va in onda stasera. In prima in chiaro alle 21:20 su canale 5 è Rocketman, e credo che già il titolo faccia capire di che cosa si tratta. Infatti è il film romanzo sulla vita del meraviglioso Elton John, nato Reginald Kenneth White, raccontato nel modo più classico possibile, cioè dagli esordi fino al successo. A firmarlo è Dexter Fletcher, che aveva in qualche modo messo lo zampino anche su Bohemian Rhapsody, ma che qui invece insomma firma al 100%. Un lavoro onesto, come si suol dire, insomma, non aspettatevi meraviglie, non ci sono colpi di genio registici, non ci sono numeri sorprendenti, però secondo me si fa vedere fino in fondo, ci si diverte, le canzoni sono quelle che sono. Credo che Taron Egerton sia piuttosto bravo nel calarsi nei panni di Elton John. Insomma, appunto, un film che regala allo spettatore fino in fondo quello che lo spettatore si aspetta, e quindi insomma è da consigliare anche per questo, per l'onestà, ecco, perché non vuole essere niente altro. E quindi Rocketman, musica a palla, anzi volumi a palla, e poi sintonizzarsi su canale 5 alle 21:20.
Io devo dire, mi sono divertita e anche un po' commossa, e ti inviterei a chiusura di questi consigli. Cosa ci ascoltiamo in onore di Rocketman?
Non so, Rocketman, no.
Potremmo.
La più banale.
La più banale, Rocketman. Fred Film Radio. Abbiamo iniziato un po' confusamente, rettificando qualche notizia, questo The Super Day di martedì 26, ma chiudiamo con più chiarezza, no, Angelo e Angela?
chiudiamo, mettiamo la parola fine a questo disastro che abbiamo fatto oggi.
No dai, siamo stati anche molto seri, direi.
Non hai fatto nessun disastro.
No, no, vabbè. No, no, ma io ci facevo una battuta, no?
Abbiamo aperto anzi grandi dubbi sul ipotesi sul futuro dei programmi, dei festival, dei grandi festival, quindi
anche perché c'è sempre il futuro, c'è sempre il dubbio sulle date dei grandi festival prima del
sì, dei contenuti, e anche perché poi queste date che sono state, come dire, annunciate a Variety, non ufficialmente, ma insomma sono quelle voci dal sen fuggite, come si dice, ma non hanno raccolto un grande consenso tra gli addetti ai lavori, perché le ritengono troppo spostate verso l'estate, troppo spostate su Venezia. E sai, i film che hanno pensato di uscire e di approfittare di la metà di maggio, che di solito lascia Cannes, e giugno, si ritrovano in una stagione in cui la gente non va al cinema, quindi di nuovo una ressa a settembre-ottobre. Cioè, si accavallano le uscite di due festival.
E ricordiamoci che in più molti grandi eventi non cinematografici stanno già cancellando o spostando, per cui non è detta neanche che quelle date fissate, appunto, come diceva Angela, poi possano essere fatte, ma non in termini di piacere o non piacere agli addetti ai lavori, ma in termini di fattibilità con Covid. Cioè, se il vaccino certo, non quello ha gli effetti che deve avere e viene spalmato abbastanza bene, non lo so, quindi veramente saremo a vedere.
Quello è il grande punto interrogativo, e io penso che comunque i grandi festival chiederanno, allora non possono chiedere il vaccino perché è impossibile, nel senso che per come è il calendario già tutti i giovani non saranno vaccinati.
Certo.
Ecco, no, quindi non potranno chiedere quello. Insomma, è da vedere. Quindi si ritroveranno a Cannes quelli che sicuramente non sono protetti. Pensa a quale cosa incredibile.
Vabbè, tanto abbiamo ancora mesi e mesi prima per capire come e se e quando. Quindi.
E quindi cosa dobbiamo fare per chiudere questa puntata? Darvi appuntamento a domani per la nuova puntata di Supod Day alle ore 10 circa? Nessuno lo dice circa?
Ah no, scusa,
vi vedo pronti. Alle ore 10
circa,
bravi, sul canale
Fred
Italiano. E no ragazzi, non ci siamo proprio.
Sul
canale Italiano ed Entertainment di Fred, oppure in replica, oppure ancora sulle migliori piattaforme di podcast come Spotify, per esempio Apple Podcast, Deezer, oppure ancora con intervalli musicali su Mixcloud. Ciao da Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi, a domani.
No, ciao per sempre, perché con quello che abbiamo sbagliato, sì, secondo me gli angeli volano via. Ciao, ciao.
Me la faccio da sola. Ciao.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pleterczyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.